giardino di Albert.
Spesso, per divertirsi, le ciurme catturano gli albatri re del mare, indolenti compagni della nave che scivola sugli abissi amari. Posati sul ponte, goffi e vergognosi, quei re dell'azzurro trascinano a terra le grandi ali bianche, come remi, che ora pesano, lontani dal cielo. Così Baudelaire descrive l'albatro, re del cielo, ma goffo e vulnerabile quando posa le ali a terra. È una metafora potente. Parla del fascino e della fragilità della natura e di come il nostro sguardo sugli animali spesso nasca dalla poesia prima ancora che dalla scienza. Ma dietro l'immagine romantica c'è la realtà di questi uccelli, creature straordinarie che hanno imparato a leggere il vento e persino gli odori invisibili dell'oceano. Oggi il loro volo va ben oltre il mito. Diventa una lente per osservare i cambiamenti ambientali che minacciano il nostro pianeta. Con Jacopo Cecere, ornitologo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ho incontrato a Lucca in occasione del Festival Pianeta Terra, ho esplorato questo mondo, viaggiando tra leggende e scienza, per capire come questi uccelli siano, con una suggestiva immagine, veri e propri cartografi del vento, abitanti di un mondo sospeso tra cielo, mare e terra.
Io a distanza di tempo penso di aver capito che mi sono occupato di uccelli, mi sono appassionato agli uccelli per la loro bellezza, il loro piumaggio, i loro colori, e sono rimasto affascinato proprio dal senso estetico degli uccelli. Cartografi del vento è, ovviamente, sono delle parole evocative, quasi paradossale che c'è una cartografia con il vento, ma quello che loro fanno, soprattutto gli albatri, che è quelli di cui poi andremo a parlare, così come le berte maggiori, hanno questa enorme capacità di volare sopra gli oceani. E il mare per noi è un qualcosa che non ha punti di riferimento, quindi il capire come loro riescano ad orientarsi sul mare, tutto uguale, apparentemente tutto uguale, è un qualcosa che mi ha affascinato, e andare a studiare gli albatros e il loro sistema di navigazione significa proprio andare a capire quali caratteristiche del mare loro utilizzano. Usano la volta celeste quando è di notte, usano il campo magnetico, ma usano anche una mappa olfattiva. Gli uccelli marini, gli albatros e le berte, hanno la capacità di sentire l'odore del mare. Grazie a una sostanza volatile che si chiama dimetilsulfuro, riescono a percepire questo odore, e le varie zone del mare hanno un odore diverso. E quindi loro si costruiscono una mappa olfattiva, grazie al quale riescono ad orientarsi. Ed è solo grazie al vento, anche debole, che si trova sopra le onde, che loro riescono a percorrere chilometri senza sbattere le ali. Un volo poco dispendioso dal punto di vista energetico. Lo utilizzano, ed è così che una berta che nidifica in Sicilia va tranquillamente a cercare cibo in Nord Africa per portarlo al suo pulcino senza grossi sforzi. E questo noi sappiamo che avviene principalmente grazie a questa mappa olfattiva, perché sono stati fatti alcuni esperimenti in cui a delle berte è stato temporaneamente anestetizzato l'apparato olfattivo e quelle berte sono riuscite a tornare anche loro al nido, ma con più tempo e con viaggi più lunghi rispetto a quella a cui il sistema olfattivo non era stato anestetizzato. Quindi utilizzano la mappa olfattiva, ma non è l'unico sistema. Infatti anche quelle che avevano il sistema olfattivo anestetizzato sono riuscite a tornare al nido utilizzando altri sistemi, campo magnetico per esempio, posizione delle stelle del sole, perché si muovono anche di notte, e poi quando loro si avvicinano alla costa ovviamente utilizzano anche i riferimenti della costa. Un sistema integrato di navigazione.
Every goodbye could be his last. And he's gone.
The sun now rose upon the right. Out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea. And the good south wind still blew behind.
La ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge, in una registrazione del celebre attore inglese Richard Burton, racconta la storia di un marinaio punito dopo aver colpito un albatro con la sua balestra mentre era in mare, un gesto che porterà solo sventura. Quegli uccelli da sempre hanno affascinato noi esseri umani, ispirato poeti, entrando nelle culture di popoli diversi.
Anche se noi in Europa non abbiamo gli albatri, sono entrati nella nostra cultura grazie al periodo delle grandi navigazioni portoghesi, spagnoli, inglesi, che con i loro velieri esplorarono il mondo, andavano nella parte sud del mondo e incontravano questo uccello fantastico, questo albatro. E gli albatri sono entrati nei miti e nelle leggende, soprattutto degli inglesi, portoghesi e spagnoli, che erano i grandi naviganti. Ed ecco che l'albatro entra nella cultura europea. La berta invece è l'animale che è sempre stato, nidifica nel Mediterraneo, quindi è entrato nella cultura già ai tempi degli antichi greci di Omero, quindi ci appartiene poco di più, ma hanno un'ecologia estremamente simile, loro solcano i mari, hanno un periodo riproduttivo lunghissimo, sono gli uccelli col periodo riproduttivo più lungo. Un uovo di una berta viene covato per un mese e mezzo, investono tantissimo in quel loro pulcino portandogli cibo, e gli albatros fanno la stessa cosa ma più estrema, stanno con un pulcino un anno e mezzo, sono più grandi e hanno bisogno di maggiore investimento con i loro pulcini e le loro uova, ma sono estremamente simili. Le berte non sono nient'altro che i piccoli albatros del Mediterraneo. Le sirene, che nel nostro immaginario sono principalmente delle donne, metà pesci, è in realtà una figura che è arrivata unicamente nel Medioevo, ma ai tempi dei Greci le sirene erano uomini o donne alate che, come sappiamo, con il loro canto attiravano i marinai per poi divorarli. Il perché viene questo mito dalle berte? Perché le berte nidificano sulle falesie di piccole isole dove spesso, grazie alla presenza anche di scogli, si trovavano dei resti di navi. E le berte hanno un canto fantastico, favoloso, affascinante, ammaliante, cantano unicamente di notte. Quindi immaginiamo dei marinai che di notte si trovano sulla loro barca, ascoltano questo canto che un po' mette paura, un po' affascina, spesso horror e fascino vanno di pari passo. Immaginiamo che pian piano si avvicinano sempre più alla falesia per ascoltare meglio questo canto, inevitabilmente si scontrano su degli scogli, la nave si rompe ed ecco che il mito delle sirene che ha divorato, ammaliato i marinai per poi divorarli.
C'è uno strano odore nell'aria.
Sì, lo sento.
Un profumo secco, polveroso, come di fiori morti.
Che silenzio. Non si sente neppure il rumore dei remi. Guarda!
Le rocce delle sirene!
Le sirene? Se sentiamo il loro canto siamo perduti!
Non solo in Europa, ma in tutto il mondo, i pescatori hanno utilizzato gli uccelli marini per andare a capire quali sono le zone più importanti per la pesca, dove potevano pescare di più. Questo accade perché molti uccelli marini, tra cui gli albatros e le berte forse ancora di più, riescono ad accedere alle risorse, che sono piccoli pesci pelagici, grazie all'aiuto di grossi predatori che sono in acqua. Quando abbiamo delle alici, delle acciughe, loro sono a una certa profondità, le berte non riescono a raggiungerle, ma se queste sono attaccate da dei tonni, i tonni iniziano a circolare intorno alle alici per mangiarle e queste formano una vera e propria palla dove ogni alice cerca di stare al centro e questa palla enorme di una grossa densità di alici si sposta sempre più vicino alla superficie per evitare di avere anche attacchi dall'alto da parte dei tonni. ma è proprio in questo momento che arrivano le berte che le attaccano dall'altro e se li mangiano. Quindi queste alici si trovano circondate da tonni o da delfini o altri grandi pesci e dall'alto arrivano le berte. Quindi vedere delle berte che si tuffano in mare significa capire, comprendere che in quel punto lì c'è del piccolo pesce pelagico e quindi ecco che il pescatore utilizza la presenza degli uccelli marini per andare a capire dove andare a pescare.
Questi uccelli è come se appartenessero a tre elementi diversi, in senso aristotelico. Sulla terra nidificano soltanto. In aria volano liberi e vivono gran parte del tempo. E nell'acqua dal mare hanno cibo e sul mare galleggiano per riposarsi. Ma tutto questo li espone a pericoli che arrivano da ognuno di questi tre diversi ambienti. Sulla terra, per esempio, dice Jacopo Cecere, il pericolo principale è rappresentato da quelle che vengono definite specie aliene, cioè specie che non dovrebbero trovarsi lì.
Gli albatri e le berte si sono evolute nidificando su piccole isole in assenza di predatori, tant'è vero che sono facili per noi ricercatori perché loro non hanno paura di noi. Certo, ci guardano magari con un'espressione a forma di punto interrogativo, però non sono impauriti e quindi ci permettono di prenderli, di toccarli, di catturarli, di mettere il GPS sopra con facilità, proprio perché non ci percepiscono come un predatore. E lo stesso comportamento lo hanno con un ratto che ormai è presente o era presente su gran parte delle isole, è arrivato già con i velieri degli esploratori e dei commercianti. Il ratto ovviamente si ciba di uova, si ciba di pulcini. Ora, per fortuna, in molti posti, ma purtroppo non in tutti, ci sono progetti di derattizzazione di queste zone che quindi portano ad aiutare a fare in modo che albatre e berte possano riprodursi e arrivare fino all'involo del loro pulcino. Poi ci sono tutte le minacce in mare. In mare la prima senza dubbio è una competizione con l'uomo per la pesca. L'uomo ormai non utilizza più, come dicevamo, una presenza degli uccelli, ha ecosonare, sistemi vari, radar per arrivare a capire dove si trova il pesce. Ed è molto efficiente nel suo lavoro l'uomo. Toglie risorse ai pesci predatori, ma anche ovviamente agli albatri e alle berte. E poi però le berte hanno iniziato a capire, come anche gli albatri, che i pescherecci possono essere un loro grande competitori, ma anche a volte una risorsa, perché alcuni pescherecci lavorano il pesce in mare, buttano gli scarti in mare e loro si cibano degli scarti. Hanno imparato così a seguire i pescherecci, ma quando poi i pescherecci calano in mare le lunghe lenze, che vengono chiamate palamiti o palangari, lunghissime, lunghe chilometri, con attaccati gli ami per la pesca di grandi pesci come tonno e pesce spada, ecco che loro vedono queste esche che vengono calate in mare, provano a mangiarle, le inghiottono e inghiottono anche l'amo e grazie ai pesi che ci sono attaccati agli ami muoiono affogate poi in mare con l'amo. Un fenomeno questo noto con il nome di bycatch. E infine c'è la plastica. La plastica che si trova a galleggiare sul mare, un albatro, una berta, certo non puoi immaginare che sia un polimero ottenuto dall'uomo, dal petrolio, ma inevitabilmente quella busta di plastica è un organismo marino di cui cibarsene e alimentare i pulcini. Ed ecco che in alcune zone, più di altre, i pulcini vengono alimentati con plastica. Con tutte le buone intenzioni dei genitori, questi pulcini si riempiono lo stomaco di plastica con la loro inevitabile morte. E ovviamente tra le varie minacce non può che mancare il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale parte dal riscaldamento degli oceani. Le acque diventano più calde, il Mediterraneo è una delle zone marine dove questo fenomeno è più estremo e molti pesci adorano le acque fredde. Gli albatri sono quasi tutti nidificano nelle parti sud del mondo dove le acque sono più fredde perché loro si cibano prevalentemente di calamari e altri pesci legati ad acque fredde. Riscaldamento globale, riscaldamento del mare non rende più l'ambiente così adatto alle loro prede che quindi diminuiscono o si spostano in altre zone. E quindi gli albatri hanno più problemi e le berte ugualmente a trovare cibo per alimentare i loro pulcini.
Il bellissimo documentario Albatros del 2017 di Chris Jordan ci porta nel mondo di questi uccelli. mostrandoci le immagini scioccanti dei danni che può fare la plastica.
Un lavoro pubblicato di recente da Francesco Ventura, un italiano che lavora sugli albatri alle Falkland, ha dimostrato come i divorzi, perché gli albatri tendono a formare una coppia che rimane insieme per tutta la vita, quindi per decenni gli albatri possono vivere per più di 80 anni. E tendenzialmente le coppie stanno insieme per tutta la vita, a meno che la coppia fallisce nella riproduzione. Se per più di una volta l'uovo infertile o il pulcino muore, ecco che la coppia capisce che uno dei due non fa bene il suo mestiere e quindi cerca un altro partner. Il riscaldamento globale rende più difficile alimentare i pulcini. Il riscaldamento del mare sta portando a una moria dei pulcini più alta rispetto al passato, con conseguente maggior divorzio da parte degli albatri. Quindi uno degli effetti più inaspettati del riscaldamento globale è quello del divorzio negli albatri. Quello che si sente è il rumore dei becchi del maschio e della femmina che sbattono l'uno con l'altro in una danza. È una danza, è un corteggiamento che il maschio e la femmina fanno all'inizio della stagione riproduttiva. È la danza che precede l'evento riproduttivo. Questi albatri passano 2 anni circa da soli, quando sono adulti, in mare tra una riproduzione e l'altra. Maschio e femmina stanno insieme tendenzialmente per tutta la vita, ma non si vedono così tanto. Loro per 2 anni sono separati, poi dopo 2 anni si rivedono, decidono di nidificare ed ecco che questa danza che loro fanno con i becchi che sbattono è un modo per ritrovare una coesione, un'interazione, un'affinità tra di loro che sarà importantissima per covare l'uovo e alimentare il pulcino. Quindi loro sono lì che sbattono i loro becchi, fanno dei movimenti rituali e provano a fare esattamente gli stessi movimenti in sincronia l'uno con l'altro. Più riescono a essere sincroni, più è la prova che quella coppia è affiatata, pronta per la riproduzione. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ma alla fine, a parte i miti, le curiosità e una storia che si intreccia con quella della marineria, perché studiare e preoccuparsi così di uccelli come albatri e berte? Sono creature in pericolo di estinzione. Cosa ci dicono su di noi e sulla salute del nostro pianeta? Gli albatri e il gruppo di uccelli che si chiama appunto dei procellariformi, che include anche le berte, è uno dei gruppi di uccelli più minacciati al mondo. Gli albatri hanno avuto un calo dell'80% fino a 20 anni fa. Adesso, grazie ai progetti che ci sono di derattizzazione dei siti di nidificazione, gestione della pesca in alcuni casi, la popolazione sta frenando il calo, cioè sono ancora in diminuzione, ma non così come lo era un po' di tempo fa. E le misure, le azioni di conservazione che si dovrebbero mettere in atto sono molto difficili, perché non dipendono da un unico stato. Loro si spostano così tanto che vanno da uno stato all'altro, oltre che nelle acque internazionali. E poi significa in qualche maniera agire sulla grande economia della pesca, un qualcosa che non è facile. La plastica è una questione terrificante. Bisogna dire che molti paesi stanno gestendo la plastica, nonostante la produzione della plastica continui inesorabilmente. La gestione del rifiuto sta migliorando in molti paesi, come in Europa, in Nord America. Diciamo che sempre meno la plastica che va a finire in mare. Questo però non è lo stesso per altre parti del mondo che producono tantissime plastiche, e una plastica buttata in mare in Asia arriva negli Stati Uniti o sulle coste dell'Europa senza grossi problemi grazie alle forti correnti oceaniche. C'è una metafora che viene utilizzata quando si studia la biologia della conservazione che io penso sia molto molto forte. Immaginiamo di stare su un aereo, siamo dei passeggeri di un aereo e dal finestrino guardiamo l'ala di questo aereo. A un certo punto sull'ala vediamo che c'è un mostriciattolo. C'è un mostriciattolo che toglie i livetti, toglie dei piccoli pezzi che stanno sull'ala dell'aereo. Prima forse noi lo guardiamo e se toglie un livetto, se toglie una vite, un bullone, non è un grosso problema. Se ne toglie due, tre, l'aereo continua ad andare. Però forse quando vediamo che ne toglie un po' iniziamo a preoccuparci che qualcosa forse non va, che l'aereo precipita. E questo è quello che accade, cioè quando guardiamo il nostro mondo e vediamo che dei pezzi del nostro mondo vanno via, forse pian piano dovremmo domandarci se per noi è un problema. La mancanza di Albatros e di Berte è testimone di una mancanza di risorse trofiche, una mancanza di pesce. È una risorsa che noi utilizziamo, ma se noi la utilizziamo troppo, quella risorsa poi non ci sarà più e quindi per noi è un problema. Riuscire a convivere con altre specie in realtà ci garantisce la sostenibilità delle nostre risorse, la sostenibilità del nostro mondo e diciamo un mondo ancora più bello. Aggiungo anche che ci sono sempre più evidenze del fatto che la presenza della natura ha sull'uomo un effetto estremamente importante in termini di salute fisica e mentale. Uno studio specifico sul canto degli uccelli ha chiarito come in età adulta e anche anziana aumenti particolarmente lo stile di vita percepito della persona, cioè uno stile psicologico migliore, ma anche di salute. Noi abbiamo bisogno della natura per vivere bene.
Salvare questi uccelli marini è un modo per salvare noi stessi, dice Jacopo Cecere, da anni impegnato nello studio e nella salvaguardia di albatri e berte. Sono uccelli affascinanti che colpiscono la nostra immaginazione, goffi sulla terra, rapidi e regali in cielo, a tracciare linee invisibili col vento. E Jacopo Cecere sa raccontarli. La sua è una passione vera, una passione che gli permette di viaggiare, di stare a contatto con la natura, di incontrare persone e culture diverse.
Io sono fortunato come pochi. Prima cosa perché ho potuto vedere gli albatros e vedo gli albatros da vicino, che è un qualcosa di strepitoso. Ma poi perché io faccio il lavoro per cui ho studiato, che è un lusso incredibile. E poi sì, adoro viaggiare, questo lavoro mi dà la possibilità di viaggiare, di essere anche a contatto con la natura, ma anche poi vedere, non so, anche le persone, no? Le persone in altra parte del mondo come si approcciano agli animali, anche poi sapere come sono entrati determinati animali nella cultura di queste persone. Per esempio nella Polinesia gli uccelli marini hanno avuto da sempre un ruolo fondamentale nella loro cultura. È un qualcosa che penso che non posso credere che non possa affascinare chiunque. E io ho la fortuna di star lì, quindi mi ha dato veramente tantissimo.
Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Lisez-moi donc la checklist, petit gars.
Oui. Lunettes en place.
OK.
Volet position décollage.
OK.
Gouvernail.
OK, à droite et à gauche.
Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez.
E c'est parti!
E tutte queste suggestioni Jacopo le porta nei suoi racconti, con adulti e bambini. Ma qual è la vera forza di questi animali? Cos'è che ci attrae davvero?
Il coccodrillo non è un coccodrillo, sta pure sulle isole italiane. Come? L'aquila? No. È un predatore più terribile di l'aquila. È un predatore terribile. Trova tutte le uova, riesce a infilarsi in tutti i buchi. Ma io penso che una delle risposte sta in dei bambini che oggi mi hanno ascoltato parlare un'ora con delle immagini e dei video, ma quei bambini erano attenti, sempre con delle domande da fare. Ed erano bambini che avevano dai 4, 5 fino ai 10 anni. Su questo fascino si può ragionare tanto del perché siano così affascinanti. Probabilmente hanno dei poteri, sono dei supereroi, hanno delle ali giganti, coprono delle distanze incredibili, fanno un qualcosa che noi siamo abituati a vedere forse in dei film, dei supereroi che ci vengono raccontati. Io penso che il mondo degli animali e probabilmente anche quello delle piante, ma quello degli animali è sicuramente più immediato, dà la possibilità di vivere con la mente, quando uno entra a capire che cosa fa un animale già da bambino, dà la possibilità di entrare in un mondo di extraterrestri che fanno cose particolari. Pensiamo agli insetti, come sono strani, cosa sono particolari, dove sono gli occhi in alcuni insetti, quanti occhi hanno. Un ragno ha 8 zampe, ha diversi occhi, ci sono ragni che cacciano sott'acqua, creandosi una bolla di aria in cui respirare. Il mondo animale è pieno di esempi che non possono che affascinare, e i bambini in realtà più degli adulti sono propensi a fare questo, a viaggiare con gli animali. Bisogna dargliene l'opportunità, e forse dare anche l'opportunità agli adulti di viaggiare con gli animali in altri mondi e comprenderli quanto più possibile.
Oggi, almeno un po', abbiamo provato a portarvi lontano sulle alte falesie a ridosso del mare e a farvi conoscere questi uccelli così grandi, così affascinanti. Cartografi del mare li abbiamo chiamati. Beh, aiutiamoli a volare ancora, portati dal vento. Grazie a Jacopo Cecere che ce li ha raccontati. Grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani. Oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.